Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 16, verso 7.
Kshudrayushang rinamang martyanam rattam icchatam Iho pahuto Bhagavan varityu shamitra karmani.
Traduzione. Sutta Goswami, tra gli uomini ci sono coloro che desiderano liberarsi dalla morte e ottenere la vita eterna. Per sfuggire alla distruzione, essi hanno fatto venire qui il controllore della morte, Yamaraj. Spiegazione. Quando passa dalle specie animali inferiori alla forma umana e si sviluppa un'intelligenza sempre più evoluta, l'essere vivente diventa ansioso di sottrarsi alle grinfie della morte. Gli scienziati moderni cercano di evitare la morte con le loro scoperte fisico-chimiche, ma purtroppo il controllore della morte, Yamaraj, è così crudele che non risparmia neppure la vita di questi scienziati. Anche gli scienziati che sostengono la teoria secondo cui è possibile fermare la morte con lo sviluppo della conoscenza scientifica diventano vittime della morte quando sono chiamati da Yamaraj. Nessuno può prolungare anche solo di una frazione di secondo la breve durata della sua vita, che dire dunque di fermare la morte. L'unica speranza di sospendere la spietata distruzione organizzata da Yamaraj è quella di invitarlo ad ascoltare e cantare il santo nome del Signore. Yamaraj è un grande devoto del Signore e apprezza l'invito ai kirtana e ai sacrifici che tengono i puri devoti, sempre impegnati nel servizio di devozione al Signore. Così i grandi saggi guidati da Shonaka e altri invitarono Yamaraj al sacrificio compiuto a Namisharanya. Questo fu un bene per coloro che non desideravano morire. Canto 1, capitolo 16, verso 8.
Nakaschin mriyati tavad yavad asta ihantakah etad arathang hi bhagavan ahuta paramarshibhi aho nriloke piyeta hari lila amritam vachaha.
Traduzione. Finché Yamaraj, che causa la morte di tutti gli esseri, sarà presente qui, nessuno incontrerà la morte. I grandi saggi hanno invitato il controllore della morte Yamaraj, che è il rappresentante del Signore. Gli esseri che si trovano nella sua morsa dovrebbero trarre beneficio dal nettare dell'immortalità ascoltando il racconto dei divertimenti trascendentali del Signore. Spiegazione. A nessun essere umano piace incontrare la morte, ma nessuno sa come liberarsi dalla morte. Il rimedio più sicuro per evitare la morte è prendere l'abitudine di ascoltare i divertimenti nettari del Signore, narrati in modo sistematico nello Srimad Bhagavatam. Questo verso consiglia dunque a tutti gli uomini che desiderano liberarsi dalla morte di adottare questa regola di vita, raccomandata dai rishi guidati da Shonaka. Canto 1, capitolo 16, verso 9.
Mandasya manda prajnasya vayo mandayushascha vai nidraya hriyate naktam divacha vyartha karma bhihi.
Traduzione. Gli uomini pigri, dall'intelligenza meschina e dalla vita breve, passano le notti a dormire e i giorni a compiere attività inutili. Spiegazione. Gli uomini meno intelligenti non conoscono il reale valore della loro forma umana. La forma umana è un dono speciale offerto dalla natura materiale, che costringe gli esseri viventi a soffrire sotto le loro rigide leggi. Rappresenta la possibilità di ottenere il bene supremo della vita, cioè la liberazione dalle reti di nascite e morti ripetute. Le persone intelligenti traggono vantaggio da questo importante dono, sforzandosi intensamente di uscire da queste reti. Ma le persone meno intelligenti sono pigre e incapaci di apprezzare il dono che rappresenta il corpo umano. Invece di usare questo corpo per liberarsi dai legami materiali, essi sono più interessati al cosiddetto sviluppo economico e lavorano molto duramente durante tutta la loro vita solo per il godimento del corpo temporaneo. Per le leggi della natura, il godimento dei sensi è concesso anche agli animali inferiori, perciò anche all'essere umano è destinata una certa quantità di godimento dei sensi, secondo i meriti della sua vita passata o presente. Ma bisogna cercare di capire in modo definitivo che il godimento dei sensi non è il fine ultimo della vita umana. Questo verso parla di coloro che lavorano tutto il giorno per niente, perché il loro scopo non è altro che il godimento dei sensi. E specialmente nelle grandi città e nei centri industriali possiamo osservare come l'essere umano si impegni per niente. Molte cose sono fabbricate con l'energia umana, ma tutte servono per il godimento dei sensi e non per uscire dai legami della materia. E dopo aver lavorato duramente durante il giorno, di notte l'uomo stanco si immerge nel sonno o si abbandona alle sue abitudini sessuali. Questo è ciò che propone la civiltà materialistica alle persone meno intelligenti, che per questo motivo sono definite qui pigre e sfortunate, e con una breve durata di vita. Canto 1, capitolo 16, verso 10.
Suta uvacha yada parikshit kuru jangali vashat kaling pravishtang nija chakravartiti nishamya vartam anati priyantata sharasanang sangyuga shaundir adati.
Traduzione. Suta Goswami disse: mentre Maharaj Parikshit risiedeva nella capitale dell'impero Kuru, i sintomi dell'età di Kali cominciarono a infiltrarsi nella giurisdizione del suo stato. Quando egli ne ricevette la notizia, non la trovò affatto piacevole. Tuttavia, ciò gli dava la possibilità di combattere. Prese dunque l'arco e le frecce e si preparò a combattere il nemico. Spiegazione. L'amministrazione dello stato di Maharaj Parikshit era così perfetta che l'imperatore avrebbe potuto risiedere tranquillamente nella sua capitale. Ma un giorno ricevette la notizia che i sintomi dell'età di Kali si erano già infiltrati nel territorio del suo stato e la cosa non gli piacque affatto. Quali sono i sintomi dell'età di Kali? Sono 1. I rapporti illeciti con le donne. 2. Il consumo di carne animale. 3. L'uso di intossicanti. 4. Il gioco d'azzardo. Età di Kali significa letteralmente età di discordia E quando queste quattro abitudini entrano nella società umana, sono la radice di ogni discordia. Maharaj Parikshit aveva sentito dire che alcuni cittadini del suo stato erano già stati colpiti da questi sintomi. Perciò volle subito prendere provvedimenti contro queste cause di disordine. Ciò significa che almeno fino al tempo di Maharaj Parikshit, queste abitudini erano praticamente sconosciute alla gente. Perciò appena cominciarono a manifestarsi, il re volle subito stirparle. La notizia non gli fece piacere, ma in un certo senso era buona perché dava a Maharaj Parikshit la possibilità di combattere. Poiché tutti vivevano in pace sotto il suo governo, egli non aveva bisogno di combattere contro i piccoli stati, ma i miscredenti del Kali Yuga gli davano la possibilità di mostrare il suo spirito guerresco. Un perfetto re kshatriya è sempre felice quando gli viene offerta l'opportunità di combattere, proprio come uno sportivo si rallegra in vista di una gara. Dire che nell'età di Kali questi sintomi sono destinati ad apparire comunque non è una buona scusa per non combatterli. Altrimenti, perché Maharaj Parikshit si sarebbe preparato a combatterli? Solo gli uomini pigri e sfortunati si nascondono dietro questa scusa. Nella stagione delle piogge è destino che piova, eppure la gente prende precauzioni per ripararsi. Così nell'età di Kali è normale che questi sintomi si infiltrino nella vita sociale, ma è dovere dello Stato evitare ai cittadini ogni contatto con gli agenti di Kali. Maharaj Parikshit voleva punire i miscredenti che si abbandonavano alle abitudini proprie dell'età di Kali e salvare i cittadini innocenti che avevano abitudini pure grazie alle loro pratiche religiose. È dovere del re dare questa protezione e Maharaj Parikshit agì in modo perfettamente giusto preparandosi a combattere. Canto 1, capitolo 16, verso 11.
Svalankritam shyama turanga yojitam ratham mrigendra dhvajam ashrita purat vrito rathashva dvipapatti yuktaya svasenaya digvijayaya nirgataha.
Traduzione. Maharaj Parikshit si sedette su un carro tirato da cavalli neri. Il suo stendardo portava l'emblema di un leone. Così ornato e circondato da combattenti sul carro, cavalieri, elefanti e soldati di fanteria, lasciò la capitale per conquistare il mondo in tutte le direzioni. Spiegazione. Maharaj Parikshit si distingueva dal suo nonno Arjuna per i cavalli che tiravano i loro carri. Neri, quelli di Maharaj Parikshit, e bianchi, quelli di Arjuna. E per il loro stendardo, l'uno con l'effigie del leone e l'altro con quella di Hanumanji. Un corteo regale come quello di Maharaj Parikshit, composto di carri, cavalieri, elefanti, soldati di fanteria e musicisti, tutti meravigliosamente decorati, non è solo piacevole a vedersi, ma è anche segno di una civiltà dotata di grande senso estetico, tanto da farne mostra perfino sul campo di battaglia. Canto 1, capitolo 16, verso 12.
Bhadrashravam ketumalam cha bharatam chautaran kurun kim purushanadi varshani vijitya jagrihi balim.
Traduzione. Maharaj Parikshit conquistò tutte le regioni della terra. Vadrashva, Ketumala, Bharata, il Kuru settentrionale, Kim Purusha e altre. e impose tributi ai loro rispettivi governanti. Spiegazione. Padrashva è un tratto di terra vicino a Meru Parvata e si estende da Ganda Madana Parvata all'oceano di acqua salata. C'è una descrizione di questo Varsha nel Mahabharata in un dialogo tra Sanjaya e Dhritarashtra, Bhishma Parva, capitolo 7, versi dal 14 al 18. Anche Maharaj Yudhishthira aveva conquistato questo Varsha, così questa provincia venne a trovarsi sotto la giurisdizione imperiale. Maharaj Parikshit era stato nominato imperatore di tutte le terre governate dal suo nonno, tuttavia dovette stabilire la sua supremazia mentre viaggiava lontano dalla sua capitale per imporre tributi a questi stati. Ketumala. Il pianeta Terra è diviso in 7 dvipa o isole e da 7 oceano. Il dvipa centrale, detto Jambudvipa, è diviso in 9 varsha o parti da 7 montagne immense. Bharatavarsha è uno di questi 9 varsha. Anche Ketumala è descritto come uno di questi varsha e si dice che là vivessero le donne più belle. Anche questo varsha fu conquistato da Arjuna. Una descrizione di questa parte del mondo si trova nel Mahabharata, Shabha 28, verso 6. Sempre secondo il Mahabharata, Bhishma Parva, capitolo 6, verso 31, questa parte del mondo si trova all'occidente del Meru Parvata e gli abitanti di questa provincia vivevano fino a 10.000 anni. Gli uomini hanno la carnagione dorata e le donne somigliano agli angeli del cielo. Gli abitanti di questa regione sono liberi da ogni tipo di malattia e di sofferenza. Bharatavarsha, un altro dei 9 varsha di Jambudvipa. Una descrizione di Bharatavarsha si trova nel Mahabharata, Bhishma Parva, capitoli 9 e 10. Nel centro di Jambudvipa si trova Ilavritavarsha e al sud di Ilavritavarsha si trova Harivarsha. La descrizione di questi varsha è data nel Mahabharata, Shabha Parva, capitolo 28, versi dal 7 all'8. Come segue?
Nagranscha vananscheiva nadischa vimarodakaha purushan diva kalpanscha anarischa priyadarshanaha adrashtapurvan subhagan sadadarshadhananjayah sadanani cha subharani
In questi versi è detto che le donne di questi 2 varsha sono bellissime e alcune di loro assomigliano alle apsara, le donne del paradiso. Questi paesi si trovano situati sulla costa del Mediterraneo. Uttarakuru. Secondo la geografia vedica, la parte più settentrionale di Jambudvipa è detta Uttarakuru Varsha. L'oceano d'acqua salata la circonda da 3 parti e la montagna Sringavam e la divide da Hiramaya Varsha. Kimpurusha Varsha. Si dice che questa regione si trovi al nord della grande montagna Himalaya, che si estende per 80.000 miglia in lunghezza è in altezza e copre 16.000 miglia di larghezza. Anche queste parti del mondo furono conquistate da Arjuna. Shabha, capitolo 28, versi 1 e 2. I Kimpurusha sono discendenti della figlia di Daksha e quando Maharaj Yudhishthira compì il sacrificio del cavallo parteciparono alle celebrazioni e pagarono il loro tributo all'imperatore. Shukadeva Goswami sarebbe nato in questa parte del mondo, chiamata anche col nome di province himalayane, Himavati, e in seguito sarebbe giunto a Bharatavarsha dopo aver attraversato i paesi dell'Himalaya. In altre parole, Maharaj Parikshit conquistò tutto il mondo, cioè tutti i continenti compresi tra i mari e gli oceani, in tutte le direzioni, l'est, ovest, il nord e il sud. Canto 1, capitolo 16, versi dal 13 al 15.
Tatra tatrupa shrinvana svapurisham mahatmanam pragiyamanam cha yasha krishna mahatmya suchakam atmanam cha paritratam ashvatham no strategisah snehang cha vrishni paritanam teshang bhaktin cha keshavi tebhya parama santushta prityujrimbhitalochanah Maha dhanani vasansi dadau haran mahamanaha.
Traduzione. Ovunque il re viaggiasse, sentiva continuamente parlare dalle glorie dei suoi grandi antenati, tutti devoti del Signore, e delle attività gloriose di Sri Krishna. Sentì anche come lui stesso era stato protetto dal Signore contro le potenti radiazioni dell'arma di Ashvatthama. La gente parlava anche del grande affetto tra i discendenti di Vrishni e quelli di Pritha, dovuto alla grande devozione di questi ultimi per il Signore Keshava. Il re, molto soddisfatto di chi cantava queste glorie, spalancava gli occhi compiaciuto e era felice di ricompensare queste persone con generosi doni come collane e stoffe preziose. Spiegazione. Un sistema in vigore da tempo immemorabile vuole che i re e le grandi personalità del governo vengano ricevuti con i discorsi di benvenuto. Anche Maharaj Parikshit, uno dei più famosi imperatori, fu accolto in ogni parte del mondo che visitava con i discorsi di benvenuto. L'oggetto di questi discorsi era Krishna. Parlare di Krishna significa parlare di Krishna e dei suoi eterni devoti, come parlare del re significa parlare del re e delle persone più intime del suo seguito. Non si può separare Krishna dai suoi puri devoti, perciò glorificare il devoto significa glorificare il Signore e viceversa. Maharaj Parikshit non avrebbe provato alcun piacere nell'ascoltare le glorie dei suoi antenati, tra cui Maharaj Yudhisthira e Arjuna, se esse non fossero state in relazione alle attività di Sri Krishna. Il Signore discende in questo mondo col preciso scopo di liberare i Suoi devoti, Paritranaya Sabdunan. I devoti sono glorificati grazie alla presenza del Signore perché non possono vivere un solo istante senza la presenza del Signore e delle Sue differenti energie. Il Signore appare davanti al Suo devoto attraverso le Sue attività e le Sue glorie. Perciò Maharaj Parikshit sentì la presenza del Signore ascoltando la glorificazione dei suoi atti e specialmente di quando lui stesso fu salvato dal Signore mentre era ancora nel grembo della madre. I devoti del Signore non sono mai in pericolo, ma nel mondo materiale, dove a ogni passo c'è un pericolo, può sembrare che essi si trovino talvolta in una situazione pericolosa, in modo che il Signore sia glorificato quando viene a salvarli. Per esempio, Sri Krishna non sarebbe stato glorificato per aver enunciato la Bhagavad Gita se i suoi devoti, i Pandava, non fossero stati pericolosamente coinvolti nella battaglia di Kurukshetra. Tutte queste gesta del Signore furono menzionate nei discorsi di benvenuto rivolti a Maharaj Parikshit e il re pienamente soddisfatto, ricompensò le persone che glieli rivolgevano. I discorsi di benvenuto di quel tempo sono differenti da quelli che si sentono oggi perché erano rivolti a persone qualificate come Maharaj Parikshit. Questi discorsi erano pieni di fatti vissuti e i loro autori ricevevano un'adeguata ricompensa. Oggi invece questi discorsi non sempre sono basati su fatti reali, ma per lo più su menzogne adulatrici destinate a guadagnare il favore di chi li riceve. E raramente le persone che presentano questi discorsi di benvenuto ricevono una ricompensa dai poveri beneficiari delle loro lodi. Canto 1, capitolo 16, verso 16.
Sarathya parashada sevana sakhya dautya virasananu gamanastavana pramanam snigdheshu pandushu jagat pranatim cha vishnur bhaktin karoti nripatish charana ravindi.
Traduzione. Maharaj Parikshit sentì che Shri Krishna, Vishnu, a cui l'universo intero obbedisce, aveva mostrato la sua misericordia incondizionata ai figli di Pandu, docili alla sua volontà, rendendo loro ogni tipo di servizio e accettando, secondo il loro desiderio, il ruolo di conduttore di carro, di presidente dell'assemblea, di messaggero, di amico, di sentinella notturna e altri ancora, obbedendo ai loro ordini come un servitore e offrendo loro i suoi omaggi come farebbe una persona più giovane di età. All'udire questi racconti, Maharaj Parikshit fu preso da un forte sentimento di devozione per i piedi di loto del Signore. Spiegazione. Shri Krishna è tutto per i suoi puri devoti come i Pandava. Per loro, Egli era il Signore Supremo, il Maestro Spirituale, la divinità degna di adorazione, la guida, il conduttore di carro, l'amico, il servitore, il messaggero e tutto ciò che essi potevano immaginare. È così che il Signore ricambiò i sentimenti dei Pandava. Maharaj Parikshit, puro devoto del Signore, poté apprezzare lo scambio di sentimenti trascendentali tra il Signore e i suoi devoti, tanto che egli si commosse davanti al comportamento del Signore. Semplicemente apprezzando il comportamento del Signore con i suoi puri devoti, si può raggiungere la salvezza. Questo comportamento può sembrare quello di un comune essere umano, ma chi lo comprende veramente diventa subito degno di tornare a Dio, nella sua dimora originale. I Pandava erano così docili alla volontà del Signore che potevano sacrificare ogni energia per servirlo. E con questa determinazione pura, si assicurarono la misericordia del Signore in tutte le forme che potevano desiderare. Canto 1, capitolo 16, verso 17.
Tasya ivam vartamanasya purveshang vrittimanvaham nati dure kilascharyam yadasi tan nibodhami.
Traduzione. Vi dirò ora quello che accade mentre Maharaj Parikshit passava i suoi giorni ascoltando le nobili imprese dei suoi antenati e era assorto in questi pensieri. Canto 1, capitolo 16, verso 18.
Dharma padaikina charan vichayam upalabhyagam prichati smashru vadanam vivatsam ivamatram.
Traduzione. La personificazione dei principi religiosi, Dharma, vagava sotto forma di bue quando incontrò la terra personificata nella forma di una mucca che sembrava addolorata come una madre che ha perso il figlio. aveva le lacrime agli occhi e il suo corpo aveva perso ogni bellezza. Dharma le rivolse queste parole. Spiegazione. Il bue è il simbolo dei principi morali e la mucca rappresenta la terra. Quando il bue e la mucca sono felici, significa che tutta la gente del mondo è felice. La ragione è che il bue aiuta a produrre i cereali col suo lavoro nei campi e la mucca fornisce il latte, un vero e proprio miracolo di valori nutritivi. Perciò la società umana mantiene con molta cura questi due importanti animali, in modo che possano pascolare ovunque tranquillamente. Ma oggi, nell'età di Kali, i buoi e le mucche vengono macellati e mangiati da uomini che ignorano completamente la cultura braminica. Sarebbe sufficiente diffondere la cultura braminica, che rappresenta la perfezione più alta di ogni cultura, per assicurare la protezione del bue e della mucca a beneficio della società umana. E sviluppando questa cultura sarà possibile mantenere i principi morali della società, grazie ai quali si otterranno senza altri sforzi la pace e la prosperità. Invece, col deteriorarsi della cultura braminica, il bue e la mucca sono maltrattati e i risultati che ne derivano sono descritti nei versi seguenti. Canto 1, capitolo 16, verso 19.
Dharma uvacha kachit bhadre namayam atmanasti vichaya simrayate shangmukhena Alakshi bhavati mantaradhim dure bandhum shochati kanchanamba.
Traduzione. Dharma, nella forma di bue, chiese: Signora, non sei in buona salute? Perché sei coperta dall'ombra del dolore? Sembra che il tuo volto sia diventato nero. Soffri di qualche malattia o stai pensando a qualche parente lontano? Spiegazione. Tutta la popolazione in quest'età di Kali è sempre piena di ansietà. Tutti soffrono di qualche disturbo. Basta guardare i loro volti per capire il loro stato interiore. Tutti sentono la mancanza dei parenti lontani da casa. Una delle caratteristiche dell'età di Kali è che nessuna famiglia ha la benedizione di poter stare unita. Per guadagnarsi da vivere, il padre vive lontano dal figlio, la moglie lontano dal marito e così via. Ci sono sofferenze dovute a malattie, alla separazione dai propri cari e all'ansia di mantenere lo status quo. Questi sono solo alcuni dei principali motivi che rendono sempre infelice la gente di quest'età. Canto 1, capitolo 16, verso 20.
Padair nyunam sochati maikapadam atmanam va vrishalair bhokshamanam Aho suradin harita yagya bhagan praja utasvin bhagavatya varashati.
Traduzione. Ho perso tre zampe e ora mi rego su una soltanto. Ti lamenti per la mia condizione? O sei in grande ansietà perché d'ora in poi gli infami mangiatori di carne ti sfrutteranno? O sei triste al pensiero che gli esseri celesti siano stati privati della loro parte di offerte sacrificali, poiché non si compiono più sacrifici? O sei addolorata perché gli esseri viventi soffrono a causa della siccità e della carestia? Spiegazione. Col progredire dell'età di Kali, quattro cose in particolare diminuiranno gradualmente: la durata della vita, la misericordia, la memoria, e la moralità, i principi religiosi. Poiché i principi della religione e Dharma andranno persi per i tre quarti, il bue che li simboleggia si regge su una zampa sola. Quando i tre quarti della popolazione mondiale diventa irreligiosa, si crea una situazione di inferno per gli animali. Nell'età di Kali, le civiltà atee formeranno innumerevoli gruppi pseudo-religiosi che sfideranno Dio, la persona suprema, in modo più o meno aperto. Così gli uomini senza fede renderanno il loro mondo inabitabile per le persone moralmente sane. Esistono differenti livelli di esseri umani, classificati secondo la loro fede in Dio, la persona suprema. Gli uomini dalla fede più perfetta sono i Vaishnava e i Brahmana. Seguono gli Kshatriya, quindi i Vaishya, i Shudra, i Milecha, gli Yavana e infine i Chandala. La degradazione dei sentimenti umani comincia dai Milecha e la vita dei Chandala rappresenta il massimo della degradazione umana. Tutti i termini menzionati qui e tratti dalle scritture vediche non devono mai essere applicati in funzione della nascita o dell'appartenenza a una particolare comunità, ma si riferiscono alle qualificazioni proprie degli uomini che esse designano. Non è questione di proclamarsi di questo o quel gruppo solo per avervi preso nascita. Ciascuno può, coi propri sforzi, acquisire le qualificazioni proprie di un certo gruppo. Perciò il figlio di un Vaishnava può diventare un Milecha e il figlio di un Chandala può diventare più elevato di un Brahmana, secondo l'intimità della loro relazione col Signore Supremo. Sono generalmente chiamati Milecha coloro che mangiano carne animale, ma non tutti i mangiatori di carni sono Milecha. Coloro che consumano la carne seguendo le regole delle scritture non possono essere chiamati Milecha, al contrario di coloro che la mangiano senza restrizione. Le scritture proibiscono di mangiare la carne di bue o di mucca, e coloro che vivono secondo i principi dei Veda assicurano una protezione speciale a questi due animali. Ma in questa età di Kali, la gente sfrutterà a suo piacere il corpo del bue e della mucca e in questo modo attirerà su di sé molte sofferenze. La gente di questa età non celebrerà nessun sacrificio. I Milecha non saranno molto interessati a compiere sacrifici, che sono invece essenziali per coloro che si impegnano nella ricerca dei piaceri dei sensi. La Bhagavad Gita, capitolo 3, versi dal 14 al 16, raccomanda fortemente il compimento dei sacrifici. Gli esseri viventi sono creati da Brahma, il creatore, il quale istituì anche il complesso dei sacrifici necessari a progredire sulla via del ritorno a Dio. Gli esseri viventi si nutrono di cereali e vegetali che procureranno al corpo la forza vitale sotto forma di sangue e seme, con cui possono generare altri esseri viventi. Ma la produzione dei cereali e dei vegetali dipende dalla pioggia, e la pioggia è regolata dal compimento dei sacrifici prescritti. Questi sacrifici sono diretti dai riti dei Veda, cioè il Sama, lo Yajus, il Rig e la Tarva. La Manusmriti raccomanda di offrire sacrifici sull'altare del fuoco per soddisfare il Dio del Sole, che raccoglierà dal mare l'acqua necessaria per formare le nuvole da cui cadrà la pioggia. Con una caduta sufficiente di pioggia, la terra produrrà cereali sufficienti per gli uomini e gli animali, e tutti avranno energia per progredire nelle loro attività. I Milecha, invece, progettano la costruzione di mattatoi per uccidere i buoi e le mucche e anche altri animali. Pensano di ottenere la prosperità aumentando il numero delle fabbriche e vivendo di carne senza preoccuparsi di compiere sacrifici e produrre cereali. Ma devono sapere che anche l'avvelenamento degli animali richiede la produzione di erba e cereali, senza i quali le bestie non possono sopravvivere. E per avere erba per gli animali hanno bisogno di pioggia sufficiente, perciò in definitiva dipendono dalla misericordia degli esseri celesti come il Dio del Sole, Indra e Chandra, che essi dovranno soddisfare col compimento di sacrifici. Questo mondo materiale è una specie di prigione, come abbiamo spiegato più volte, e gli esseri celesti, servitori del Signore, devono vegliare affinché l'ordine vi sia mantenuto. Gli esseri celesti desiderano vedere le anime ribelli, che vogliono vivere in modo empio, volgersi gradualmente verso la potenza suprema del Signore. A questo fine, le scritture raccomandano l'offerta di sacrifici. I materialisti vogliono lavorare duramente e godere dei frutti del loro lavoro nella forma di piacere dei sensi, perciò a ogni passo commettono ogni genere di peccati. Invece coloro che sono coscientemente impegnati nel servizio di devozione al Signore trascendono ogni atto peccaminoso o virtuoso. Le loro attività sono libere dalla contaminazione e delle tre influenze della natura materiale. I devoti, dunque, non hanno bisogno di compiere i sacrifici prescritti perché la loro vita stessa è un simbolo di sacrificio. Ma per le persone che si impegnano in attività interessate per il piacere dei sensi, devono compiere i sacrifici prescritti, perché per loro questo è l'unico modo di liberarsi dalla reazione dei peccati commessi. Infatti, il sacrificio è il mezzo per annullare questi peccati. Gli esseri celesti sono soddisfatti quando si compiono questi sacrifici. Come i guardiani di una prigione, sono contenti quando i prigionieri si trasformano in cittadini obbedienti. Sri Chaitanya, tuttavia, ha raccomandato un solo yagya, o sacrificio, cioè il Sankirtan Yagya, il canto del mantra Hare Krishna, a cui tutti possono prendere parte. Sia i devoti, sia i lavoratori interessati possono trarre benefici dal compimento del Sankirtan Yagya. Canto 1, capitolo 16, verso 21.
Arakshamana striya urvibalan shocha shatu purushada irivartan vachang deving brahmakule kukarmanya brahmanye rajakule kulagriyan.
Traduzione. Sei rattristata a causa dell'infelicità delle donne e dei bambini abbandonati da persone senza scrupoli? O sei infelice perché la dea dell'erudizione è nelle mani di Brahmana che compiono attività contrarie ai principi della religione? O sei dispiaciuta nel vedere che i Brahmana si mettono sotto la protezione di governanti che non rispettano la cultura brahminica? Spiegazione. Nell'età di Kali, le donne e i bambini, come i Brahmana e le mucche, saranno apertamente trascurati e lasciati senza protezione. In questa età, i rapporti sessuali illeciti lasceranno molte donne e i bambini in una condizione di abbandono. Di conseguenza, le donne cercheranno di rendersi indipendenti dalla protezione degli uomini. Il matrimonio diventerà un semplice accordo formale tra uomo e donna, e nella maggior parte dei casi i bambini non riceveranno le cure adeguate. I Brahmana, secondo la tradizione, sono gli uomini più intelligenti, perciò saranno in grado di sviluppare al massimo l'educazione moderna. Ma per quanto riguarda i principi morali e i religiosi saranno i più degradati. Non si può insegnare agli altri e avere noi stessi un cattivo comportamento, ma nell'età di Kali queste due cose andranno di pari passo. La classe dirigente rinnegherà le regole della saggezza vedica e preferirà governare uno stato secolare, e i cosiddetti brahmana eruditi si venderanno a questi dirigenti senza scrupoli. Si vedranno anche filosofi, scrittori e autori di libri sui principi religiosi accettare alti posti di governo. Ciò va contro tutti i codici morali degli Shastra, dove è spiegato che i brahmana non devono mai accettare simili servizi. Ma in questa età essi non solo accetteranno di svolgere tali servizi, ma lo faranno anche per i posti più modesti. Queste sono alcune caratteristiche dell'età di Kali, che minacciano il generale benessere della società umana. Canto 1, capitolo 16, verso 22.
King Kshatra Bandhun Kalinupa Shrishtan Rashtirani Vatair Avaropitani Itastatu Vasana Panava Snana Vyavayona Mukajiva Lokam.
Traduzione. A causa dell'influenza dell'età di Kali, i cosiddetti amministratori sono confusi e hanno gettato il disordine negli affari pubblici. Ti lamenti forse per questo disordine? O sei infelice perché il popolo non segue più i principi che regolano il mangiare, il dormire, il bere e i rapporti sessuali? E ha la tendenza a svolgere queste attività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo? Spiegazione. Mangiare, dormire, riprodursi e difendersi sono alcune necessità della vita che sentono anche gli animali più bassi. Queste esigenze del corpo sono le stesse sia per gli esseri umani che per gli animali, ma l'uomo deve soddisfare questi desideri da essere umano e non da animale. Un cane non esiterà ad accoppiarsi con una cagna davanti agli occhi di tutti. Ma se un essere umano si comporta nello stesso modo, il suo gesto sarà giudicato dannoso alla società e sarà processato a norma di legge. Gli esseri umani devono seguire determinate regole, anche per soddisfare le esigenze più semplici. Sotto l'influenza dell'età di Kali, invece, la società umana rimane confusa e cerca di sottrarsi a queste regole. Così gli uomini dell'età di Kali cercheranno di soddisfare queste necessità vitali senza seguire le regole prescritte. E il deterioramento dei costumi morali e sociali provocato dal loro comportamento animalesco è certamente deplorevole per i suoi effetti disastrosi. In questa età, padri e tutori sono insoddisfatti del comportamento dei loro protetti, ma devono sapere che ogni giorno numerosi bambini innocenti sono vittime di cattive compagnie a cui li espone la degradazione dell'età di Kali. Lo Srimad Bhagavatam ci racconta che Ajamila, l'innocente figlio di un brahmana, camminava per la strada quando vide una coppia di shudra abbracciati in un rapporto sessuale. Questo spettacolo attirò l'attenzione del ragazzo, che più tardi divenne vittima di ogni tipo di attività illecita. Da puro brahmana qual era, si degradò fino a diventare un individuo miserabile, e tutto a causa di un cattivo incontro. A quei tempi Ajamila era un'eccezione, ma in questa età di Kali ogni giorno poveri ragazzi innocenti sono vittime di manifesti di firme che esibiscono attrazioni basate sul sesso. I cosiddetti dirigenti della società ignorano completamente i doveri di uno kshatriya. Gli kshatriya devono governare lo Stato, mentre i Brahmana devono guidare la società con la loro conoscenza. La parola Kshatra Bandhu si riferisce ai cosiddetti amministratori o persone salite al governo senza essere state debitamente educate nella cultura e nella tradizione. I governanti di oggi sono eletti a cariche importanti grazie al voto di persone degradate che non osservano alcuna regola di vita. Come queste persone possono scegliere un uomo adatto a governare se loro stesse sono degradate nelle loro abitudini di vita? Perciò, a causa dell'influenza dell'età di Kali, tutto è sottosopra, sia sul piano politico che sociale e religioso. Una situazione davvero spiacevole per una persona di mente sana. Canto 1, capitolo 16, verso 23.
Yadva bhati bhuri bharavatara krita avatarasya harirdharitri antarihitasya smarati vishrishta karamani nirvana vilambitani.
Traduzione. Oh Madre Terra, il Signore Supremo Hari è disceso nella persona di Sri Krishna per toglierti il tuo pesante fardello. Tutte le attività che ha compiuto qui sono trascendentali e spianano la strada verso la liberazione. Ora sei priva della sua presenza e probabilmente stai pensando a quelle attività e soffri di esserne separata. Spiegazione. Le attività del Signore si svolgono su un piano che include la liberazione, ma procurano un piacere più grande di quello del Nirvana, la liberazione stessa. Secondo Srila Jiva Goswami e Vishwanath Chakravarti Thakur, le parole Nirvana Vilambitani, usate in questo verso, minimizzano il valore della liberazione. Chi vuole raggiungere il Nirvana o la liberazione deve sottoporsi a rigide austerità, tapasya, ma il Signore è così misericordioso che scende in questo mondo per alleggerire il fardello della terra. E semplicemente ricordando le sue attività possiamo provare un piacere che supera quello che si deriva dal Nirvana e possiamo raggiungere la dimora trascendentale del Signore per stare in sua compagnia, eternamente impegnate nel suo felice servizio d'amore. Canto 1, capitolo 16, verso 24.
Idang mama chakshva tavadhi mulam vasundhari yena vikarshitasi kalina vati palinang baliyasa surarichitam king haritamamba saubhagam.
Traduzione. O madre, fonte di ogni ricchezza, ti prego, dimmi la causa profonda delle sofferenze che ti hanno resa così debole. Penso che l'implacabile influsso del tempo, che vince anche il più potente, ti abbia privato di tutta la tua fortuna, che era onorata perfino dagli esseri celesti. Spiegazione. Per la grazia del Signore, ogni pianeta è stato provvisto di tutto il necessario. Perciò non solo la Terra contiene tutte le ricchezze necessarie al mantenimento dei suoi abitanti, ma quando il Signore vi discende diventa così ricca che perfino gli abitanti dei pianeti celesti la venerano con molto affetto. Tuttavia, per la volontà del Signore, la Terra intera può cambiare in un attimo, perché il Signore può fare o disfare qualunque cosa a suo piacere. Nessuno dunque deve considerarsi autosufficiente o indipendente dal Signore. Canto 1, capitolo 16, verso 25.
Dharanyuvacha Bhavan hi vida tat sarvam yanamang dharmanu prachasi Chaturbhir Vartase Yena Padair Loka Sukhavahai.
Traduzione. La dea della terra, nella forma di una mucca, rispose alla personificazione dei principi religiosi nella forma di un bue. O Dharma, certamente tu conosci già ciò che mi hai chiesto. Tuttavia cercherò di rispondere a tutte le tue domande. Anche tu un tempo ti sostenevi su quattro zampe e accrescevi la gioia di tutto l'universo grazie alla misericordia del Signore. Spiegazione. I principi della religione sono stabiliti dal Signore stesso e colui che li fa applicare è Dharmaraj o Yamaraj. Questi principi agiscono perfettamente nel Satya Yuga e nel Treta Yuga si riducono di un quarto, nello Dvapara Yuga si riducono della metà e nel Kali Yuga si riducono dei tre quarti e continueranno a diminuire fino a scomparire del tutto. Allora giunge la devastazione. La felicità nel mondo è proporzionale al mantenimento dei principi della religione sia a livello individuale che collettivo. L'impresa più gloriosa consiste nel tenere fede a questi principi nonostante le avversità. Così si potrà essere felici in questa vita e alla fine si potrà tornare a Dio.
Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.